O Padre, noi ti vogliamo dire la nostra riconoscenza perché il tuo amore, pieno di tenerezza, è anche un amore esigente, che ci richiama continuamente alla responsabilità. Da una parte tu ci doni te stesso, il tuo figlio, la tua stessa vita, il tuo futuro, dall'altra ci chiedi la responsabilità. Il dono è sempre una responsabilità e dunque ci chiedi di fare come te. Grazie Signore Gesù perché tu ci dici: siate voi dunque come il Padre, che non fa distinzione di persona, che accoglie, che ama in maniera totale, piena. E tu Signore ci hai dato l'esempio. Non hai distinto tra i buoni e i cattivi, tra i giusti e gli ingiusti, anzi, hai scelto di farti ultimo, di sedere a tavola con i peccatori, di condividere la vita degli emarginati, di metterti insieme a coloro che sono senza speranza. Tu stesso hai voluto farti maledizione per noi. Ti ringraziamo perché da questa tua coraggiosa dedizione è nata una fecondità incredibile per ciascuno di noi. Ti ringraziamo per la presenza dello Spirito Santo e chiediamo a te, Spirito Santo, di operare in noi perché tu che sei l'amore del Padre e del Figlio, faccia diventare noi capaci di amare con lo stesso cuore, con lo stesso stile, di desiderare ciò che essi desiderano, volere ciò che essi vogliono e far sì che tutti i nostri desideri più profondi diventano poi vita. Ti chiediamo di rendere attuale e attuato ciò che tu suggerisci al nostro spirito. O Maria, tu che ci insegni un amore fattivo, coraggioso, generoso, non ti sei accontentata di sapere che tua parente Elisabetta era bisognosa, ma ti sei mossa con fretta per andare incontro a lei. Insegnaci il segreto di questo amore che diventa concretezza. Amen. È un po' il tema della concretezza, quello che noi vedremo un po' adesso nei versetti 10-15, e che ho intitolato Il vero scambio fraterno. Abbiamo visto che Paolo ci ha mostrato come ha fatto Gesù e ci dice che questa è la grazia, conoscete la grazia che è il Signore Gesù, cioè la grazia è proprio Lui. La grazia, il dono del Padre, cioè il dono gratuito che ci viene dal Padre, Lui non ce l'ha fatto pagare, non ci ha detto quanto ci dai, quanto mi dai, questa grazia è Gesù, e allora questa grazia che è Gesù ci ha mostrato che Lui si è fatto ultimo, e abbiamo visto proprio si è fatto ptokos, perché noi diventassimo ricchi. E adesso Paolo arriva al concreto. Cosa dire a questi di Corinto che sono pieni di entusiasmo, almeno erano pieni di entusiasmo quando sono partiti per fare questa colletta e adesso si sono un po' raffreddati? Voi sapete che qual è il seme del seminatore che sembra promettere di più, lo sapete qual è? No, quello che sembra promettere di più, non quello che promette, ma quello che sembra promettere di più. Il seme che sembra promettere di più è quello che cade in mezzo alle spine, che spunta subito perché il terreno non era profondo. E uno dice, ma guarda, è spuntato subito, allora sembrerebbe che il terreno poco profondo e il terreno pieno di spine sia anche un terreno favorevole, guarda che spunta subito. Però, però come dice Torquato Tasso, a voli troppo alti e repentini sogliono i precipizi a essere vicini, cioè è l'entusiasmo immediato che poi non produce frutto. Partiamo, facciamo, mettiamo, su dunque, andiamo, forza, dai, e c'è, poi puff, 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 puff. siamo un po' come i governi più o meno balneari a cui siamo abituati, no, partiamo con le grandi riforme nel 2046, cioè perché le grandi riforme si arenano, ecco. E allora c'era un mio professore di storia ecclesiastica, molto bravo, Monsignor Rimoldi, diceva che a noi dice, quando diventerete parroci non state di troppo a voler soffocare gli entusiasmi di quelli che magari in maniera un po' avventata vogliono fare questo, vogliono fare quello. Quando qualcuno viene a proporvi qualcosa che voi non siete d'accordo, perché vedete che la cosa non deve fare, allora dice, ecco, allora facciamo una commissione. Dice, se volete affossare un'iniziativa, fate una commissione, poi una sottocommissione, e così è un modo che voi poi affosserete l'iniziativa, è un po' come spegnere la candela, ma senza soffiare, basta mettere sopra un bicchiere, no? Si esaurisce l'ossigeno e... Ecco, e così succede, l'entusiasmo, cioè, aspetta che l'entusiasmo passi e vedrai che tanto... sono un po' come i grandi progetti che un ubriaco fa quando è preso di grappa, no? Farò così e poi farò cos'ho, e poi, il mattino passata la ciucca, no? Basta, non c'è più niente. Ecco, allora... c'è qualcosa che rimane saggio, ma poi invece le cose così decise immediatezza. Allora, sentite cosa dice Paolo. Ma come, siamo al versetto 10, dice, è un consiglio questo, in questo, è un consiglio, io vi do. E vi do un consiglio, questo consiglio. Questo infatti a voi è utile. Voi che non solo il fare, ma anche il volere avete cominciato l'anno scorso, cioè voi avete cominciato bene, quindi l'anno scorso, è già un anno dunque, avete cominciato non soltanto il fare, ma prima il volere, quindi programmare, fare, sì sì, noi aderiamo, vogliamo, guarda questi poverini, questi qui di Gerusalemme stanno veramente male, no? La traduzione italiana è un po' più chiara, dice, è un consiglio che vi do, si tratta di una cosa vantaggiosa per voi che fin dallo scorso anno siete stati primi a intraprenderla, ma non solo a intraprenderla, ma a desiderarla. Non era proprio così. Quindi, è un consiglio, e questo che vi do, questo è utile, dice, sinferei, viene di utilità, quindi non è che è vantaggioso, perché vantaggioso sembra qualcosa che ti venga, no, è utile, cioè ti fa crescere, nel senso del far crescere, è utile, sinferei, cioè viene in aiuto a voi, cioè il fatto che voi, dopo aver fatto dei progetti, lo facciate, certamente è educativo, perché insomma non si fa in fretta a fare tanti progetti, a dire sì 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 sì, dai dai, e poi è un po' adolescenziale, no? Gli adolescenti vogliono sempre cambiare il mondo, ma alla fine non concludono niente. E allora dice, è utile sia a voi non solo il fare, ma anche il volere avete cominciato dallo scorso anno. E allora Paolo va avanti e dice, ora, completate anche il fare, ecco il problema, visto che voi avete voluto, completate anche il fare, portate a buon termine, non serve niente fare dei progetti se poi non si mettono in atto, sapere e non fare è il più grande insulto all'intelligenza, non serve assolutamente niente, così come c'è stata la premura del volere, ci sia il completare secondo l'avere. È interessante, cioè non è un completare comunque, il secondo l'avere vuol dire secondo quello che voi possedete completate quello che avete precedentemente progettato, cioè San Paolo non sta dicendo a buon conto adesso voi, no, deve essere un progetto equilibrato, sereno, fatto con davanti al tavolino dicendo ok, quanto abbiamo a disposizione, quanto posso dare, anche perché la carità non è follia, ma deve diventare una carità ragionata, pensata, voluta, cioè scegliere di fidarsi della provvidenza non è stupidità, ma è l'abbandono totale alla provvidenza, sapendo che il Signore, infatti dopo lui farà tutto un discorso sulla provvidenza, il Signore che provvede, eccetera, eccetera, però intanto comincia a dire che occorre essere coerenti. In fondo Paolo sta invitando stavolta alla coerenza: avete fatto un progetto e dunque ci sia non solo il volere, quindi come avete avuto? È interessante che dice ora completate, il completare, ancora una volta il verbo è epiteleo, cioè portare a compimento, è il verbo che abbiamo già trovato, è come se San Paolo, è come se San Paolo ripetesse continuamente gli stessi verbi, no? Quando ha parlato di quelli di... della Macedonia, aveva detto anche lì che bisognava portare avanti secondo la volontà del Signore, no? E allora anche qui, quindi diceva che come Tito, affinché come cominciò, così anche porti a compimento per voi questa grazia. Quindi ancora è una volta il portare a compimento. Che cosa viene in mente? Cioè non si fanno le cose a metà, sembra dire Paolo, no? Cioè le cose a metà, la carità, l'agape, Dio è amore ed è uno che ama in maniera totale, ecco, diventare teleioi come Dio, diventare totali come Dio, non fare le cose a metà, non si ama un po', l'amore non è un amare un po', ma è un donare completamente. L'amore non è una cosa che si compra proprio come il prosciutto a Etti, un po' sì, un po' no, o c'è o non c'è, come la vita. O c'è o non c'è, uno non può essere un po' vivo, o è vivo o è morto, un po', ma veramente sono un po' vivo, no? E allora dice di portare, quindi completare, quindi portare a compimento secondo l'avere, cioè secondo quello che vi è possibile, quello che avete, le vostre possibilità reali, fate un calcolo, vedete, verificate. Cioè non è il compimento per dire adesso basta, spogliatevi di tutto, no, sarebbe, anche qui sarebbe un tentare la provvidenza, no? Non bisogna tentare la provvidenza, bisogna usare la testa con la provvidenza. Se infatti la premura sta innanzi, che cosa vuol dire che la premura sta innanzi? La premura viene prima, no? Cioè la premura è la protumia, viene tradotta con premura e vuol dire un animo aperto all'altro, premura vuol dire il thymos è l'animo, pro, quindi avere poi è interessante perché il thymos è anche lo spirito, è il fiato, no? Se io pro thymos vuol dire avere il fiato sul tuo collo, cioè ti sto vicino, prendermi cura di te, come la mamma che tiene il suo fiato sul collo del bambino, tiene in braccio, no? E quindi c'è questa protumia, questa premura, è la premura materna, anche qui è interessante tutto il vocabolario di Paolo, quindi è la premura di una mamma, no? che sa che deve spendersi per il suo bambino, ma non deve spendersi nei primi 2 anni di vita perché questo rimane orfano dopo, ma deve spendersi in modo tale poter durare parecchio perché lui possa crescere, dopo la mamma sì, potrà dire ora lascia il Signore che il tuo servo vada secondo la tua parola, ma... è un po' come tutto, cioè in fondo quando il Cardinal Martini parlava ai preti, mi ricordo una famosa omilia del Giovedì Santo, diceva che siamo pochi, diceva ai preti, siamo pochi, però noi dobbiamo mettere in atto due principi che si trovano nella Bibbia, la fede di Abramo che ha creduto e ha sperato contro ogni speranza, quindi mi fido totalmente di Dio, ma la ponderatezza di Giuseppe, Giuseppe figlio di Giacobbe, il quale arriva in Egitto, 7 anni di vacche grasse, mette via per i 7 anni di vacche magre, e lui diceva, noi preti, come io direi, come noi cristiani, possiamo lavorare 10 volte di più e 10 volte meglio, se rispettiamo il nostro modo di lavorare in modo tale che non è che tu devi fare il prete per 10 anni e poi dopo finito hai bruciato tutto e vai all'esaurimento nervoso, no, tu devi durare a lungo perché ormai sono in pochi, essendo in pochi durare a lungo vuol dire tenere che le forze, cioè siccome non sei Dio e Dio ha già salvato il mondo, Gesù Cristo è già morto in croce, non devi morire tu, ecco, allora sappi che devi lavorare in modo tale da permettere che il tuo ministero duri più a lungo perché devi raggiungere più gente possibile. non devi bruciarti per i primi 10 che trovi sulla strada, dal momento che ce ne sono milioni che hanno bisogno, non so se ho reso l'idea. Ecco, è un po' questo, cioè in fondo qui San Paolo sta dicendo, dice, se infatti, versetto 12, se infatti la prontezza del volere sta innanzi, cioè c'è la prontezza del volere, quindi è la prima cosa che c'è, la prima cosa che conta, secondo ciò che si ha, la prontezza del volere secondo ciò che si ha, è importante, non è una prontezza del volere, ah io vorrei, no, fai il calcolo secondo quello che hai, ebbene accetto non secondo ciò che non si ha. Allora, la prontezza del volere va bene comunque sempre, ma deve essere secondo quello che si ha. Ma questo impegno, questa premura è bene accetta, ma non secondo quello che non si ha, cioè non va bene che tu faccia un calcolo senza tener conto delle tue possibilità. No? È un po' tortuosa torcigliata, sentiamo la traduzione italiana, no? Dice che se infatti la prontezza del volere, se c'è infatti la prontezza del volere, più che c'è, non è proprio così, essa riesce gradita secondo quello che si possiede, non secondo quello che non si possiede, cioè che è esattamente quello che Paolo dice, cioè funziona questa cosa se la tua prontezza è una prontezza concreta, cioè è una prontezza fatta sulla base della verità, della realtà. Qui viene in mente l'esortazione apostolica del Papa, è uno dei numeri che io ho apprezzato di più, ho apprezzato tanti, molto bello, la buona notizia del Vangelo, no? La gioia Evangelii Gaudium, a un certo punto dice, ricordatevi sempre che la realtà è più bella e migliore delle idee, cioè le idee sono belle, ma se non si realizza non serve a niente, cioè la verità, la realtà è più bella, perché le idee hanno tanti vantaggi, ma hanno uno svantaggio, che non esistono. La realtà ha tanti svantaggi, ma ha un vantaggio, che c'è. Allora, io lo esprimevo in un'altra maniera, dicevo che ogni brutta verità è sempre più bella di ogni bella bugia. Cioè, la bella bugia è una bella idea, no? Perché in realtà non c'è ancora, non esiste. Ma se è la realtà, per quanto brutta, io dico, una famiglia disastrata è una famiglia disastrata, ma è la realtà. Allora parto da lì per cambiare il mondo, non dall'idea che ho io di famiglia, capite? Noi possiamo essere innamorati di un'idea, ricordate la famosa canzone di Giorgio Gaber, no? Un'idea rimane un'idea, se potessi mangiare un'idea farei la mia indigestione, per dire, guarda che non è che ti nutri molto con un'idea, non esiste. E allora la verità comunque sia, allora, io potrei avere una bellissima idea del foyer ed essere qui di il foyer come lo voleva Marta, come lo voleva Padre Pinè, e intanto non accettare la comunità concreta che ho qui, capite? È come uno che si è innamorato dell'idea di famiglia, ma sì, noi due cuori, una capanna, e poi sempre insieme, occhi negli occhi, e poi dopo quando mi sposo, però lui è così, lei è così, ma guarda che proprio perché parti dalla realtà che lui è così, che lei è così, che arrivano i figli che non sono quelli che vorresti tu, perché ti deludono, perché non sono i tuoi vicini di casa non sono quelli che... Allora, l'idea che hai del lavoro, della famiglia, è una cosa, ma la realtà del lavoro è lì che devi cominciare a dire, è su questo... questa realtà concreta che sto vivendo, che è il mio lavoro, la mia famiglia, è lì che il Signore mi chiede di diventare santo, non nelle mie idee, che sono più facili. Ho capito, non so se mi sono spiegato, no? Il Papa nell'Evangelii Gaudium lo spiega molto bene questa cosa qui, mi pare intorno al 222-223, adesso se non ricordo quella zona lì. C'è ancora lontano, circa oltre la metà, credo. Il vantaggio di leggere il libro in un giorno è proprio questo, cioè, se tu leggi un libro in un giorno hai l'idea globale, quando io lo dissemino in 15 giorni non so più cosa ho letto, dove l'ho letto, che pagina c'era davanti e c'era di dietro, quando io un libro lo leggo di un fiato, tac, ho l'idea globale, dico, oh, bellissimo, adesso ho capito, ci sono alcune cose che non funzionavano, mi sembra che non, cioè, è un po' come se voi doveste vedere, cioè, la stessa cosa a teatro, quando preparavo mettevo in scena dei recital oppure delle commedie, eccetera, allora ogni sera si faceva 2 o 3 ore per mettere in scena 2 scene, poi un'altra scena, poi si ripeteva l'altra scena. Allora, quando finalmente avevo l'idea che la cosa funzionava, quando una sera si diceva, ragazzi, cominciamo alle 6 e finiamo all'1 del mattino, anche se è lunga, perché voglio vederla tutta di seguito come va a finire. Allora, quando gli ho detto, no, bisogna tagliare questa scena, accorciare questo dialogo, allungare la musica di lì, tirarla giù di là, perché allora hai l'idea globale, perché non è che tu la puoi farla vedere in 15 sere alla gente, la gente alla fine deve avere un'idea globale, l'idea globale ce l'hai quando... Ecco, ancora così. La stessa cosa, dicevo, serve per i libri, per le encicliche, anche per le esortazioni apostoliche. Credo che allora leggendo tutto di un fiato uno ha l'idea e sa. Ecco, allora dicevo che allora San Paolo qui dice, attenzione, bisogna essere attenti che il bene deve essere fatto secondo quello che si ha. La realtà vale più delle idee, questo è importante, la realtà, l'idea di fare del bene, i progetti del bene, se non diventano realtà, non servono assolutamente a niente, meglio una realtà discreta che un'idea grande, le idee grandi, bisogna dirglielo anche a Renzi e ad altra compagnia di questa gente, perché le idee grandi rischiano poi di scontrarsi con dei fallimenti ugualmente grandi. E poi guardate la concretezza di Paolo, e Paolo è estremamente concreto, poi dice, non infatti perché agli altri sia riposo e a voi tribolazione, ma per l'uguaglianza, manca il verbo in mezzo, no? Cioè, capite? Cioè, in realtà San Paolo sta dicendo, in realtà io non dico questo perché gli altri, è comodo, gli altri si riposano, no? Voi gli date i vostri aiuti e io voglio che gli altri si trovino tranquillità con quello che gli date, così li mettete a posto, no? Così tu gli paghi l'affitto, tu gli dai, gli mandi a casa la bolletta telefonica già pagata, lo sta lì. No, non vi sto dicendo questo perché gli altri diventino pigri, insomma, no? Perché negli altri ci sia riposo. Ma è a voi tribolazione, poi tra l'altro la parola è ancora slips, ecco, dire, perché insomma agli altri va bene, voi venite schiacciate come le olive, no? Perché tirate fuori tutto l'olio che avete e gli altri, oh, godiamoci l'olio, no, non è per questo che ve lo dico, capite che cioè, letto poi nel greco con questa striptis che vuol dire proprio la spremitura, cioè non è che io voglio spremere voi perché gli altri poi possano darsi alla pazza gioia, no? Perché gli altri dicono, ma per l'uguaglianza, cioè voi avete in più, aiutate, capite ancora una volta, no? Che cos'è? Colui che è ricco è colui che è capace di rendere ricchi gli altri. Il principio è ancora evangelico, ricordate, Gesù non ha mai detto butta via le ricchezze perché sono schifose. Nel Vangelo non troviamo mai del pauperismo gratuito. Ricordate il capitolo 10 di San Marco, il famoso cosiddetto giovane ricco. Gesù gli dice, ah, che te ne fai di tutte queste ricchezze, disgraziato, buttale via, che non servono a niente, buttale giù dalla finestra come San Francesco, il fratello sole e sorella luna, giù tutti i drappi di tuo padre, no, via, tutta spazzatura, no, basta, ci danniamo, no. Vai, vendi quello che hai, dallo ai poveri, avrai un tesoro in cielo, cioè la ricchezza serve per creare comunione, serve per aiutare a crescere l'altro, è un dono che tu hai in più perché tuo fratello ne ha in meno, no? E alla fine è proprio questo, piove da questa parte del mondo, non piove dall'altra parte del mondo, vuol dire che noi che abbiamo l'acqua dobbiamo portarla a quelli che non ce l'hanno, perché siamo nello stesso mondo, perché Dio non fa preferenze di persone, perché se ci ha dato l'acqua ce l'ha data per condividerla con tutti, perché in Dio non ci sono figli e figliastri, e questo è il motivo, è la motivazione teologica, perché il Signore è venuto ad abbattere i muri di separazione. Ecco qui, no, non perché quindi agli altri sia riposo e a voi ziplis, cioè voi spremuti fino all'osso e loro guarda come gli va bene, ma per risotetos, isotetos, cioè perché ci sia più uguaglianza. Ora, qui è interessante, poi dice entonin kairo to imin periseuma, ancora una volta c'è, ricordi per il verbo periseuo, perisema, c'era già, abbiamo già trovato, che vuol dire abbondanza, abbondanza, questi verbi che si ripetono, tante, cioè è come se San Paolo ripetesse sempre lo stesso vocabolario, quasi per non dire che per loro c'era una cosa, per voi un'altra, cioè ripeto le stesse cose perché quello che ha funzionato per quelli della Macedonia funziona anche per voi, e sono le stesse parole, lo dico con gli stessi termini, e quindi abbastanza noioso se volete, e dice, ma ora, nel tempo, la vostra abbondanza, cioè, cosa vuol dire ora nel tempo? Proprio in questa concreta occasione, ento kairo, cioè in questa, cioè non il tempo nel senso come cronos, no, ma il kairos. San Paolo usa sempre la parola kairos, che vuol dire l'occasione che Dio ti dà. Che cos'è il tempo? È l'occasione che Dio ti dà perché tu possa incontrare Lui, tu possa incontrare l'amore. Allora, che cos'è questa colletta che voi state facendo? Cos'è questa grazia, questa caris di cui parlavamo prima? Che cos'è? È l'occasione che Dio ti dà perché in questo momento della tua ti fa capire che c'è quell'occasione, la tua abbondanza è per l'indigenza di quelli. Ancora una volta, cioè quello che hai non è per te, ma è per aiutare gli altri. Dio ha dato in più a te perché tu lo passi all'altro. È un po' come se una fontana tenesse tutta l'acqua per sé. No, l'acqua che è stata data alla fontana perché la distribuisca a tutti, perché tutti possono andare alla fontana a prenderla. Cioè tu hai ricevuto perché quindi la tua abbondanza, quindi ancora una volta per il seuma, l'abbondanza è per l'indigenza di quelli, perché anche l'abbondanza di quelli sia per la vostra indigenza. È curioso, cioè che cos'è l'abbondanza? Gli altri avranno un'abbondanza di misericordia, di bontà, di riconoscenza nei vostri, e quindi loro pregheranno per voi, e quindi l'abbondanza della vostra preghiera cadrà su di voi, i quali, avendo poca preghiera perché avete molti soldi, riceverete, ecco qui, una mano lava l'altra e tutte e due lavano la faccia, capite? È un po' questo sistema, cioè sapete che sembra complicata, ma è bellissimo, no? Capire come la tua abbondanza diventa un aiuto alla loro indigenza, anche quindi la loro abbondanza, perché loro hanno un'abbondanza grande di amore, di fede, di povertà, diventi per la vostra indigenza, cioè sia a vostro favore, quindi anche voi verrete arricchiti, quindi c'è una specie di vasi comunicanti, no? La preghiera loro sovrabbonda in voi e la vostra abbondanza arriva a loro, e quindi c'è questo giro di, viene in mente il Vangelo, Gesù in mente lo dice molto bene, no? Così vedano le vostre opere buone e glorificano il Padre vostro che sta nei cieli, cioè il Padre ti ricolma di beni, tu i beni li dai, dandoli, gli altri dicono, oh, grazie Signore, quindi parte da Dio e ritorna a Dio come riconoscenza, come gratitudine, capite? Quindi voi sarete pieni di gratitudine e loro riceveranno quello che hanno bisogno per la loro vita, no? Quindi per la vostra indigenza, in modo che ci sia uguaglianza, come è scritto, e qui viene la citazione di Esodo 16:18, e che qui Paolo lascia via il verbo, ve lo leggo così come suona nel greco, anche non nel greco ma nell'italiano che traduco io letteralmente dal greco: colui che molto non sovrabbondò, colui che poco non ebbe mancanza. Capite che manca la parola mietere, no? In realtà Paolo ha lasciato via: colui che raccolse molto non sovrabbondò, colui che raccolse poco non ebbe mancanza. Cioè, che cosa ha in mente? Di che cosa sta parlando San Paolo? Sta parlando della raccolta della manna. che veniva data e ognuno la raccoglieva ed era abbastanza per tutti, per cui tu hai raccolto molto, ma non puoi dire di essere diventato un plutocrate, ricordate Pluto, dicevo prima, ma dall'altra parte loro che hanno raccolto poco non possono dire di essere diventati dei tocoi, dei pitocchi, quindi perché? Ma perché voi che avete raccolto anche per loro avete fatto uguaglianza. Capite che c'è tutta una teologia dietro San Paolo, questo modo di vedere ricchezza e povertà come un kairos, cioè un'occasione che Dio ti dà perché tu possa in qualche maniera venire in aiuto al tuo fratello, non è qualcosa che è stato dato per te, non è ma io ce l'ho, ne faccio quello che voglio, no, perché tu ciò che hai ricevuto è un dono che tu hai ricevuto da Dio, non è tuo. Ricordate che Gesù ne parla spesso, pensate alla parabola dei talenti, ti è stato dato in amministrazione. Quando torno ti voglio sapere cosa ne hai fatto dei tuoi talenti, che notate bene che Gesù parla di talenti, non di monetine, e il talento non era una moneta, il talento era una misura di peso, 35 kg d'oro o d'argento, quindi chi ha ricevuto 35 kg d'oro o d'argento non ha ricevuto una monetina, un talento, e chi ne ha ricevuto 5 ha ricevuto un patrimonio. Ora, comunque è un patrimonio sia per uno che per l'altro. Avete mai provato a pensare di possederci 35 kg d'oro? Non so quanto costa, non ho idea perché io non commercio in oro, ma in parola di Dio, tanto, perché non so quanto costerà il grammo. Io mi ricordo che quando decoravo la porcellana, e compravo l'oro zecchino da mettere sui piatti, che poi deve essere cotto al forno, l'oro zecchino poi è mischiato con mercurio, eccetera, poi deve essere cotto a 700 gradi, 800 gradi, per poi diventare poi metallico sui piatti e sulle sculture, sulle cose. Mi ricordo che allora andava secondo il valore, cioè si andava sul giornale a vedere quanto valeva l'oro, perché si comprava a grammi, no? E quindi allora mi ricordo quando dipingevo, allora che ero ancora a Sesto San Giovanni, forse anche dopo quando ero parroco, mi ricordo che costava 20.000 lire al grammo allora, c'erano le lire, 20.000 lire al grammo, ora mettiamo 20.000 lire per un grammo, è 1.000 grammi il chilo, e andate avanti, vedete quanto, cioè già un patrimonio insomma, no? 35 kg d'oro non è proprio un fuscello da bruciare nel fuoco, per dire, cioè, il Signore comunque è stato generoso con chi ha ricevuto un talento e generosissimo con chi ne ha ricevuti 5, ma vuol dire che comunque ti è stato dato come responsabilità. Non è qualcosa che hai ricevuto perché tu possa dire è mio, no, non è tuo, non è niente. Nessuno di noi ha ricevuto a tal punto da poter dire qui rimango per sempre ed è mio per sempre, assolutamente no, perché lasceremo qui tutto. Ecco, comunque sia, anche i faraoni hanno lasciato qui le loro tombe, e i loro palazzi no, perché i palazzi erano fatti di chi? Andate in Egitto, non esiste neanche un palazzo dei faraoni, ma perché? Ma perché non avevano nessun interesse per costruire i palazzi in questo mondo? Perché sapevano che sarebbero caduti e li facevano in terracotta, li facevano in terracotta, in fango, in modo tale che poi col tempo si sono sgretolati. Mentre invece avevano una grande idea sull'eternità, e siccome l'eternità dura per sempre facevano le tombe, no? Perché l'eternità, la tomba era la porta che ti metteva nell'eternità. Capite? Un altro stile di un'altra cultura, no? Date a Roma invece che cosa sono rimaste? Le terme, i palazzi eccetera, ma perché? Perché erano più interessati all'oggi che al dopo, all'eternità, no, le tombe erano abbastanza, venivano messi nella terra, i romani non erano famosi per le tombe, neanche i greci, però i templi eccetera, questo è un altro tipo di, un altro stile. Ecco, però ecco questo stile, San Paolo che tira fuori, dice guarda che comunque se tu ti fidi di Dio, quindi è un richiamo alla fiducia, se tu ti fidi di Dio sappi che Dio non ti delude, perché chi ha avuto molto, chi ha raccolto molto non sovrabbondò, e chi aveva poco non sentì la mancanza, questo stile. Ecco, anche qui ci fermiamo e possiamo domandarci che cosa desidero e voglio. Signore, che cosa mi stai dicendo con questa parola? Cioè, forse mi dice, il Signore mi domanda che cosa ne stai facendo. dei doni che ti ho fatto, che non sono solo i doni, non stai, dobbiamo stare attenti a non vedere i doni, perché se no siamo riduttivi, come, che so, i soldi, i beni concreti, ma il primo dono che hai è il tempo, eh? Cosa ne fai del tuo tempo? Il mio tempo, le mie cose, devo fare le mie vacanze, devo pensare a me stesso, devo, il mio tempo, le mie cose, no? È un dono, la prima grazia, il primo dono che Dio ti fa è il tempo, ed il tempo è di Dio. Cosa ne fai del tuo tempo? A chi lo dedichi? Cosa fai nel tuo tempo? Ricordate che qual è la definizione più bella che la Madonna, a Međugorje, comunque i mistici danno della preghiera. Che cosa? Vi voglio insegnare la preghiera del cuore, due punti. Date il vostro tempo a Dio. Cioè, il dono più grande è il tempo. Offri la tua vita a Dio. Prendi, Signore, la mia vita. Metto tutto il mio tempo nelle tue mani. Il mio tempo è tuo, me l'hai dato tu. E questo è il primo dono. Poi l'intelligenza, un altro dono. Cosa ne fai della tua intelligenza? I miei progetti, le mie cose, il mio domani, i miei sogni, le mie realizzazioni, mio. E poi, e dei tuoi affetti, cosa ne fai? Perché noi facciamo in fretta a estrapolare subito e dire, ah sì, allora qui adesso cosa c'è? Mettiamo al portafoglio, cosa daremo ai poveri, qui bisogna che mi libero un po', no? Ma cosa ne fai? Cominciamo a dire altre cose che anche chi non ha niente comunque ce l'ha. Il tempo, i tuoi sogni, i tuoi progetti, le tue attese, cioè queste sono le ricchezze, la tua intelligenza, la tua capacità di progettazione, di chi le metti a disposizione? Cosa costruisci? Cosa fai? Se no ti chiede racconto, cosa ne fa? Signore, io cosa sto facendo della mia vita? In che maniera la sto vivendo? Come mi sto accostando a questi doni e come, notate bene che in fondo il voto di povertà, quindi la promessa di povertà, non è tanto il non avere nulla, ma riconoscere che tutto quello che ho ce l'ho in gestione, compreso il tempo. C'è una cosa che mi ha scioccato veramente quando ho letto la vita di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che è campato fino a 90 anni, conciato, eccetera, vescovo è diventato, e quando ormai vescovo anziano, non si faceva più, vescovo di Sant'Agata dei Goti, mamma mia, poverino, era conciato, aveva l'artrosi deformante, non poteva più neanche celebrare la messa ed era nel letto, aveva già dato le dimissioni due o tre volte e il Papa le aveva respinte, e finalmente la terza volta che dà le dimissioni, allora ancora il segretario del Papa dice, ma santità, il vescovo di Sant'Agata dei Goti chiede di essere sollevato dal suo ministero perché è malato, è nel letto. E il Papa rispose, governa meglio la sua diocesi il vescovo di Sant'Agata dei Goti nel suo letto che cinque vescovi in piedi. Per dire, era, e qual era il segreto di Sant'Alfonso Maria dei Liguori? Io sono rimasto scioccato quando ho letto la sua vita. Da giovane aveva fatto il voto di non perdere tempo. Mamma mia, cioè aveva conosciuto a tal punto la preziosità del dono di Dio del tempo che non l'aveva perso. Lui sapeva dipingere, scolpire, disegnare, musica, ricordate, Tu scendi dalle stelle, altri canti, inni, poesie, volumi, che fino al Concilio Vaticano II tutti i suoi volumi di teologia morale erano la teologia morale, che saggezza, eccetera, libri di preghiera, eccetera. Ma allora non c'era il computer, che io facevo parte a fare i libri, copia e incolla, fai di qui, lo metti di là, tocca di lì, lo metti insieme, ma lui è tutto a mano, capite? Metri di biblioteca, come ha fatto? Non ha perso tempo. Ha riconosciuto che il tempo è un dono di Dio, quindi lo devo usare per gli altri, non è per me. Il tempo, l'intelligenza, l'intraprendenza, eccetera, no? Capite? Ecco, io penso che possiamo già meditare per i prossimi 6 anni.